Buonasera. Voi siete quelli che hanno scelto di festeggiare San Valentino con noi, ecco bene. Allora, eccoci al nostro quarto e penultimo appuntamento sul Vangelo di Marco. Questa sera sarà Laura che ci introdurrà al passo della serata. Ci prepariamo allora in piedi, iniziamo la preghiera. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Preghiamo insieme. Noi ti chiediamo, Padre, di irradiare negli animi nostri la luce pura e rasserenante della tua verità. Fa, oh Signore, che meditando e lasciando penetrare in noi le parole di tuo Figlio, sentiamo irradiare nel cuore quella luce della tua verità che purifica, acquieta l'esistenza, la rende filiale e abbandonata a te.
Dal Vangelo secondo Marco. Poi Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: la gente, chi dice che io sia? Ed essi gli risposero: Giovanni il Battista, altri dicono Elia, e altri uno dei profeti. Ed egli domandava loro: ma voi, chi dite che io sia? Pietro gli rispose: tu sei il Cristo. E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e dopo 3 giorni risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: va dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vuole salvare la propria vita la perderà. Ma chi perderà la propria vita per causa mia del Vangelo la salverà. Infatti, quale vantaggio c'è che un uomo guadagni il mondo intero e perda la propria vita? Che cosa potrebbe dare un uomo in cambio della propria vita? Chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa generazione adultera e peccatrice? Anche il Figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con gli angeli santi.
Procediamo con la meditazione riprendendo i vari versetti che poi ritroveremo sinteticamente nel foglio guida e serviranno per l'orazio e la nostra contemplazione. Come abbiamo imparato nelle volte scorse, collochiamo innanzitutto il nostro brano nel contesto. Gesù aveva appena guarito il cieco di Bethsaida e con questo episodio si è chiusa la prima parte del Vangelo di Marco, chiamata sezione dei pani, e caratterizzata da molti miracoli che avevano mostrato con evidenza che Gesù è il trionfante sul male. Con questa terza parte si apre invece un cammino progressivo verso Gerusalemme, durante il quale emergono due punti essenziali della sequela a Gesù: la domanda sulla sua identità e l'ingresso nel mistero della sua morte e risurrezione. Scopriremo che anche questa volta, come a Nazareth, la persona di Gesù e la sua parola coincidono. E potremo vedere non il trionfante, ma il fallito, e nel fallito il risolto. Iniziando dal versetto 27, ci mettiamo in viaggio. Poi Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: la gente chi dice che io sia? Gesù è in viaggio con i suoi e li interroga. Il tutto parte da una situazione naturale per chi è in viaggio. È il momento del parlarsi. È il camminare nel quale si fa il punto della situazione, è il momento dei confronti. E come notiamo, il verbo che Gesù usa per fare la domanda su di sé è al congiuntivo ipotetico. Chi dice che io sia, non che io sono. Si usa il verbo dell'incertezza, delle risposte lasciate aperte, dalle quali ci si può aspettare di tutto. Ed è una domanda rivolta alle persone in generale. E dentro a questa gente potremmo inserire diverse tipologie di persone. Potremmo inserire Erode, per esempio, che nel capitolo 4 aveva sentito parlare di Gesù come di uno famoso e aveva tirato la sua cinica conclusione su di lui, decidendo lui chi fosse Gesù. E infatti diceva: quel Giovanni che io ho fatto decapitare è risuscitato. Errore che spesso facciamo tutti: attribuire a Gesù alcune caratteristiche ed escluderne altre, farci una certa idea su di lui senza avere la fede che sia lui a svelarsi a noi, che sia lui a farsi avanti poco alla volta nel cuore e nella vita. Abbiamo poi tra la gente quelli che erano curiosi di lui, che lo seguivano e lo ascoltavano perché era uno particolare, era uno straordinario e suscitava al cuore un'attrattiva non ben chiara e definita. E allora la gente siamo noi. Siamo noi nella nostra parte carnale, non nella nostra parte spirituale. La parte carnale è quella che genera interesse per Gesù, senza però porci domande serie su di lui. Forse abbiamo paura che farci domande su di lui equivale a fare domande a noi stessi. Infatti, non sappiamo bene come spiegarlo, ma tutto ciò che riguarda lui, prima o poi, arriva a riguardare anche noi, in prima persona. Il chi sei tu ha una corrispondenza chi sono io? E questa è una domanda che esige una risposta spirituale, non carnale. È una risposta molto impegnativa. Richiede tempo, richiede preghiera e apertura. E allora iniziano le risposte. Al versetto 28 gli risposero Giovanni il Battista, altri dicono Elia e altri uno dei profeti. La risposta della gente generica resta generica, non coglie nulla, non arriva al centro. Svela la modalità di noi uomini e donne del quotidiano che lasciamo le cose di Dio alla superficie di noi. Ci accontentiamo delle affermazioni degli altri, del si dice, e non prendiamo una nostra personale posizione. Qualsiasi sia la risposta su Gesù, non fa differenza. Le risposte generiche accontentano la nostra necessità di sentirci rassicurati. È sufficiente sapere che Gesù esista, che ci vuole bene e che almeno ogni tanto faccia qualcosa di risolutivo per noi. Un miracolo o un'azione bella che lo confermi. Aspettiamo che Lui confermi a noi di essere il Cristo, facendoci almeno qualche grazia. È questo il segno della nostra fede imperfetta, perché Gesù non è l'uomo delle nostre immaginazioni, che se stiamo bene vuol dire che è benevolo e generoso, mentre se le cose vanno male, lui è l'ingiusto. Non mancherà molto tempo alla sua morte per capire chi lui è. Durante la Quaresima gli sentiremo affermare in modo diretto, attraverso il Vangelo di Giovanni, prima che Abramo fosse, io sono. E il verbo qua non è più all'ipotetico, non è più un'ipotesi, è un'affermazione. E sulla croce Gesù porrà fine alla genericità, alle possibili identità, alle visioni su di lui, perché si farà vedere come l'uomo dei dolori, che ben conosce il patire, davanti al quale ci si copre la faccia, lo aveva annunciato il profeta Isaia. E allora Gesù adesso si rivolge ai suoi. Al 29 infatti ci dice Marco, egli domandava loro, ma voi chi dite che io sia? Pietro gli rispose, tu sei il Cristo. E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. Ecco, Gesù che ora si raccoglie attorno ai suoi e in modo diretto e semplice ripone la stessa domanda, usando ancora il sia ipotetico per lasciare che anche loro si esprimano liberamente. È Pietro che prende la parola ed è molto significativo questo. Gesù si rivolge a tutti per rivolgersi ad ognuno. E mentre si rivolge ad ognuno, la domanda arriva a tutti, ossia alla Chiesa, al popolo di Dio, dove tutti sono un corpo solo. E la risposta di Pietro è la risposta della Chiesa. Tu sei il Cristo. È un'affermazione, non una possibilità fra le tante o una supposizione. La parola Cristo era conosciuta dagli ebrei, significa l'unto del Signore, e cioè l'atteso. L'atteso da Israele, il discendente glorioso del re Davide, il re di giustizia e di pace, liberatore e salvatore di tutti i popoli. È la sintesi di tutto ciò che Pietro ha ricavato da Gesù, da quanto lo ha conosciuto fino ad ora. E tutti i precedenti capitoli del Vangelo di Marco confermano questa sua affermazione su Gesù. Infatti Marco, abbiamo visto che dedica tutta la prima parte a descrivere miracoli, parole, gesti straordinari e discorsi gloriosi di Gesù. Non c'è stato nulla fin qui che abbia offuscato lo splendore di Gesù. E Pietro è capace di andare al centro, essenziale e sincero. Appassionato amico del Signore, lo aveva seguito, non per generica curiosità, ma per donargli la vita, per donare a lui tutto se stesso. Pietro aveva scelto quale posto mettere Gesù nella sua vita, al primo, e aveva deciso fortemente che voleva restargli vicino fino all'ultimo. Potremmo chiamare questa fede di Pietro la prima fede, ossia quella basata sui fatti umani, sulle soddisfazioni che riceviamo da Gesù, le sue grazie, sugli entusiasmi dell'essere suoi. Questa fede, che è valida, è ancora imperfetta, cioè in cammino, e vedremo immediatamente come Gesù la perfeziona. Infatti, al versetto 31, cominciò a insegnare loro che il figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi, venire ucciso e dopo 3 giorni risorgere. Faceva questo discorso apertamente e Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Gesù prende su di sé la fede di Pietro e incomincia a condurla, a partire dal parlare di sé, dal narrarsi al futuro, usando l'espressione figlio dell'uomo. È un termine difficilmente comprensibile fuori dall'ambiente giudaico, questo figlio dell'uomo. Infatti la Chiesa non lo userà più. Tra i tanti significati rimarca quello che proviene dall'Antico Testamento e significa colui che appartiene sia al mondo dell'uomo sia al mondo di Dio, e perciò ha il potere sopra l'uno e l'altro. E questo figlio sarà veramente tale quando sarà libero di accettare la morte sotto la sua forma più umiliante, secondo l'espressione del doveva morire. Il dover morire indica una necessità, che è decisione personale di essere Dio come mai si era visto. Non solo il Dio che fa meraviglie, che guarisce, che concede le grazie e si mostra nelle bellezze del creato, che sono cose belle, ma che lo tengono comunque ancora separato dall'umanità, in una condizione comunque ancora di distacco, di vantaggio. Ecco, Gesù non vuole stare in una condizione di vantaggio rispetto a noi. Gesù sceglie il modo di essere Dio con noi perché con noi subisce la morte, come noi subisce la morte. Non si limita a risolvere quella degli altri, come aveva fatto in qualche miracolo. Muore decidendo di offrirsi alla morte perché è quello che tutti gli uomini fanno e perché è certo della risurrezione. La risurrezione è il sigillo del suo essere Dio. Il trionfo della risurrezione spiega a tutti che lui è Dio, che tra il crocifisso e il risorto non c'è differenza, perché l'uno va incontro a quell'altro. E da quel momento è iniziata una nuova vita per tutti, perché questa risurrezione lui l'ha donata a tutti e tutti la prendiamo nella Chiesa e dalla Chiesa. Nei sacramenti, nella celebrazione della sua parola eucaristica, nel perdono. Se entriamo in Pietro, entreremo in noi stessi e sentiremo il nostro cuore dire: ma già la vita è così complicata che ero contento che Gesù la sollevava, e adesso vengo a sapere che questo stesso Cristo se ne andrà da me, e nel peggiore dei modi. Un Gesù che soffrirà, ma devo assolutamente impedirlo. Con questo rimprovero Pietro dà inizio al suo scontro con Gesù, che troverà il suo dramma nella notte della passione. Pietro incomincia a non riconoscere più il suo Gesù, quello che lui aveva in mente, quello che lui aveva visto. Il popolo era felice di aver incontrato il Cristo, perché lo attendevano da secoli, avevano la scrittura che lo confermava, che egli sarebbe stato la gloria di Israele, il re dei re, il nuovo re Davide, il risolutore dei problemi terreni. Ma al 33 Gesù, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e gli disse: va dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Inizia da adesso il dramma di ogni uomo che guardi a Gesù con sincerità. Ma chi sei veramente? Cos'è questo modo di porti in mezzo a lui? Questo tuo affermarti con la sofferenza, cosa dice a lui? Dobbiamo incominciare a pensare che tutta la sofferenza nostra abbia qualcosa a che fare con la sofferenza del Cristo di Israele. Gesù rimprovera Pietro guardando tutti, e il rimprovero per Pietro è il rimprovero per tutti. Ognuno nella Chiesa è sempre sull'orlo di pensare Gesù, lasciandosi guidare da tutto fuorché dallo Spirito di Dio, pensando a lui per trovare il benessere umano o qualche subdola convenienza, e non invece trovare in lui tutto il suo destino. E Gesù chiama tutta la folla per essere chiaro e porre una domanda per riflettere su se stessi: se la tua libertà ti ha condotto da me, non dimenticare che hai una croce da portare, è la tua stessa umanità. Ognuno sente il peso del proprio limite, della propria umanità, la noia dei peccati, il pezzo di difficoltà che nella vita gli è capitata. Sono pesi come un perenne macigno sulla mente e sul cuore. Andando avanti al versetto 35, Gesù apre un'altra porta, perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà. Infatti, quale vantaggio c'è che un uomo guadagni il mondo intero e perda la propria vita? Che cosa potrebbe dare un uomo in cambio della propria vita? Chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa generazione adultera e peccatrice? Anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con gli angeli santi. La conclusione del brano è rivolta al simbolo, col linguaggio diretto e non più a parabole. Si rivolge a chi vuole decidere della sua vita e si gioca la vita su due termini economici: guadagnare e perdere, che vengono però proposti come termini amici. Infatti, il perdere la testa per qualcuno vuole dire innamorarsi così follemente da essere certi di avere guadagnato il premio più grande della vita. Gli innamorati si perdono l'uno nell'altro, fino a generare una vita nuova dal loro incontro. E allora anche con Gesù funziona così. Tanto grande è il suo amore per noi che lui ci ha guardati follemente, follemente attratto da noi, e follemente ci ha amati fino a perdersi per noi, in noi, fino a offrirsi come riscatto, la sua morte in cambio della vita per noi. Gesù insegna il modo giusto di decidere della vita. Scegliere di vivere il Vangelo è garanzia di guadagno, perché lui ritornerà nella sua gloria insieme al Padre. Non sarà l'uomo a chiudere la porta della storia, sarà lui. Già il maligno è vinto. L'uomo che non si vergogna della propria amicizia con Gesù potrà trovare se stesso e la vita che non finisce. L'unto di Dio insegna che un destino nuovo è aperto per noi, e questo nuovo destino lo costruisce lui.
Concludiamo pregando insieme con il Salmo 49. Ascoltate, popoli tutti, porgete orecchio, abitanti del mondo, voi nobili e gente del popolo, ricchi e poveri insieme. La mia bocca esprime sapienza, il mio cuore medita saggezza. Porgerò l'orecchio al proverbio, spiegherò l'enigma sulla cedra. Perché temere i giorni tristi, quando mi circonda la malizia dei peccati? che sono avviati agli inferi, sarà loro la storia della morte, sceglieranno la precipizio del sepolcro, spariranno ogni loro parvenza, gli inferi saranno la loro dimora, ma Dio potrà riscattarmi, mi strafferà dalla mano della morte. Se vedi un uomo arricchirsi, se aumenta la gloria della sua casa, quando muore con sé non porta nulla, ne sceglie con lui la sua gloria. Nella sua vita si diceva fortunato, ti loderanno perché ti sei procurato del bene, andrà con la generazione dei suoi padri che non vedranno mai più la luce. L'uomo nella prosperità non comprende, è come gli animali che feriscono.
In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi ringraziamo anche Laura che ci ha fatto fare questo quarto passaggio. Vedete, prende un po' forma questo Vangelo di Marco. Siamo discepoli che adesso sono ancora in cammino, ma già guardano all'esito di questo percorso. Settimana prossima vogliamo accoglierlo come se non lo conoscessimo. Bello è questo, stare davanti al mistero della Pasqua, della croce, non perché lo sappiamo già quanti anni è che fate il triduo, ecco, ma come una novità. Quindi settimana prossima daremo compimento a questo percorso con Fra Andrea o qualcuno della comunità, non sappiamo se sarà proprio lui, quindi sorpresa, che ci introduce al mistero della passione, morte e risurrezione di Gesù. Buonanotte e buon Sanremo a tutti. Ho iniziato con San Valentino, con Sanremo, i santi più commerciali di questa epoca.